occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Le 8 e 5 minuti, eccoci qui, buongiorno, buongiorno ancora una volta ascoltatori del Demone del Tardi. È giovedì, è il 26 di marzo e come abbiamo visto il virus è arrivato anche a Buckingham Palace. Tutto grazie che cola per gli sceneggiatori di The Crown, ma categoricamente vietata qualunque battuta su corona e virus, perché l'ha fatta anche mia zia Orietta, la cui ultima freddura risaliva al Ferragosto del 73. Ferragosto che tra l'altro potrebbe essere spostato ufficialmente al 2 dicembre causa restrizioni imposte dall'epidemia. Tornando al virus di corte, come sapete se l'è beccato Carlo, ma non la regina Elisabetta, praticamente il riassunto di una vita, anche perché pure il virus, come era facile immaginare, c'ha paura della regina Elisabetta, l'unica anziana che non ha niente da temere insieme a Keith Richards, e infatti alla fine resteranno probabilmente solo loro due e si ameranno e ripopoleranno il mondo come fecero un tempo Noè e la sua signora. Ma intanto, a che punto siamo? Già, a che punto siamo? Ormai è passato un mese e siamo sempre lì, siamo attenti alle curve come neanche Manuel Fangio, ma la strada resta lunga come quella delle mille miglia. Eppure di solito questo è il momento del film in cui il medico buono e inascoltato scopre che il vaccino esiste, ma è tenuto nascosto da un malvagio gruppo di potere per fini e interessi inconfessabili, e allora, inseguito da sadici mercenari siberiani, irrompe nel mezzo della conferenza stampa di Gallera schivando le sventagliate di Kalashnikov e urla al mondo la verità. Poi con la boccetta in mano corre all'ospedale dalla ex moglie, che non aveva saputo amare, ma verso cui nutre ancora forti sentimenti, e salva lei e l'intera umanità, mentre intanto il popolo si riversa finalmente in strada con il crescendo della musica di John Williams e assalta la Santa Barbara in cui sono stipate le scorte dei vaccini. Diciamo che in questo momento mi andrebbe bene anche un colossal di serie B un Burioni eroe interpretato da Beppe Fiorello, ma intanto dobbiamo accontentarci della cronaca. Vediamo che succede. Intanto però ieri la saga si è arricchita con un nuovo straordinario coup de théâtre. Oh, il ritorno del complotto, il ritorno del virus creato in laboratorio. Sarà arrivato certamente anche voi in multipla copia il video del TGR Leonardo del 2015 in cui si lanciava l'allarme del supervirus imparentato con la SARS estratto dai pipistrelli nei laboratori cinesi. Aiuto, altro che topi vivi, eccola qua la pistola fumante, l'avevo detto io! E quindi via al congresso straordinario degli scienziati del web che si sono radunati in massa per definire le linee guida su come distruggere Pechino. Ecco, avete presente quei ciula che ricevono un video da una catena di Sant'Antonio e folgorati dalla verità con la scimmia eccitata che gli suona i piatti nella scatola cranica fanno 2+2 e urlano incredibile, pazzesco? Ce li avete presenti? Quelli tipo Salvini, che senza perdere un secondo infatti ha twittato incredibile con 4 punti esclamativi in rosso, servizio del 2015 su un super virus polmonare creato dai cinesi con pipistrelli e topi, pericolosissimo per l'uomo, altri punti esclamativi, e in allegato, per chi non avesse tempo per approfondire, un meme con super scritta nero su giallo con pazzesco, i cinesi creano super coronavirus con pipistrelli e topi. Bene, in confronto Zaia era un Nobel per la medicina, anche perché, come hanno spiegato subito tutti, da Nature in giù, la fondatezza della notizia era prossima a quella dei coccodrilli nella metropolitana di New York, perché se è vero che nei laboratori si generano virus da testare, è altrettanto vero che quel virus di cui parlava il servizio nulla c'entra con il Covid-19 e ancor meno con la trasmissibilità all'uomo. Comunque il comitato scientifico di Salvini gli ha promesso che approfondirà l'argomento, ma anche se nel caso specifico non dovesse risultare fondamento, gli hanno comunque confermato che le tartarughe ninja nacquero per davvero nelle fogne della grande mela a causa del liquame radioattivo. Su questo non c'è da discutere, la comunità scientifica e tutta quanta concorde. Comunque restiamo allerta, anche perché, come suggerisce il mio amico pirata, anche le autocertificazioni di Conte potrebbero essere state create in un laboratorio cinese, quindi facciamo attenzione. Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. Champagne tuna, mimosa, honey, ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping yet. Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same. E allora good morning alle 8:11, sempre qui al Demone del Tardi, lasciamo perdere per il momento le curve e i numeri che fino a quando non avranno acquisito una tendenza consolidata è meglio lasciarli temporaneamente lì tenendo le dita incrociate, ma andiamo comunque sulle pagine dei giornali e oggi per esempio sulla prima di Repubblica c'è Baricco che scrive che questo è il momento in cui bisogna avere audacia. E allora, a proposito di filmoni, mentre altrove si tentenna, eccola qua l'audacia in persona, una sorta di superuomo creato in un laboratorio sconosciuto. Stiamo parlando di lui, di Marione, Mario Draghi, che ieri ha tuonato, come sapete, sulle colonne del Financial Times. Che cosa ha detto Draghi? Andiamo a vedere i contenuti essenziali di questa intervista. Draghi ha detto ai governi che bisogna intervenire subito a sostegno dell'economia, perché perdere tempo potrebbe significare sprofondare in una recessione dalla quale potrebbe essere molto difficile venire fuori. tutte le risorse, tutte devono essere mobilitate per proteggere le imprese e i lavoratori, compresi quelli del settore finanziario. Non importa, ha detto Draghi, se il costo dell'aumento del debito, se il costo è l'aumento del debito pubblico, perché l'alternativa sarebbe una distruzione permanente della capacità produttiva e quindi fiscale. Agire, agire subito, senza remore per i costi del debito, anche perché visti i livelli attuali e probabilmente anche futuri dei tassi di interesse rimarranno bassi. Insomma, una forma ancora più potente e detonante della famosa whatever it takes. E sempre nell'intervista al Financial Times, Draghi, seppur elogia le azioni intraprese finora dai governi definendole coraggiose e necessarie, dice in modo chiaro e secco che non bastano. È il compito specifico dello Stato, dice Draghi, utilizzare le proprie risorse per proteggere i cittadini e l'economia dagli shock dei quali il settore privato non è responsabile e che non può assorbire. È sempre successo, e non a caso Draghi cita la prima guerra mondiale, di fronte a una guerra non resta che una mobilitazione comune. Come europei siamo chiamati a darci supporto l'un l'altro per quella che è in tutta evidenza una causa comune. E questo è un messaggio mandato soprattutto all'Europa, e di questo parleremo tra poco. In primo luogo, comunque, prosegue Draghi, bisogna evitare che le persone perdano il lavoro, altrimenti emergeremo dalla crisi con un livello di occupazione stabilmente più basso e le famiglie faranno fatica a ritrovare un loro equilibrio finanziario. Per questo non è sufficiente rinviare il pagamento delle tasse, dice Draghi, bisogna immettere subito liquidità nel sistema e le banche devono fare la loro parte, prestando denaro a costo zero alle imprese per aiutarle a salvare i posti di lavoro. Subito, i costi dell'esitazione potrebbero essere irreversibili e la memoria delle sofferenze degli anni 20 dovrebbe metterci in guardia. Così parlò Mario Draghi alla Financial Times. Draghi, che veniva evocato, ve lo ricorderete, ieri mattina nel pezzo a firma di Francesco Verderami sulle colonne del Corriere della Sera, quando si parlava del governo che potrebbe essere all'orizzonte, ovvero un governo di unità nazionale guidato proprio da Mario Draghi. Nel frattempo però c'è Conte, Conte che peraltro continua ad avere un altissimo gradimento nel paese, e Conte, se arrivasse Draghi, comunque dopo le buone offerte in questi giorni in televisione, potrebbe andare a condurre un programma tutto suo in prima serata sulla Rai, ma nel frattempo continua a fare il Presidente del Consiglio, e quindi vediamo se mette in campo l'audacia richiesta da Mario Draghi. E Claudio Tito oggi, caporedattore di Repubblica, a pagina 3 anticipa quello che dovrebbe essere il nuovo decreto. Ad aprile fino a 50 miliardi, tasse rinviate e CIG per 6 mesi. Vediamo cosa scrive Tito e come racconta quelle che potrebbero essere le misure economiche che prenderà il governo italiano. Uno shock da provocare prima di Pasqua, nei primi 10 giorni di aprile, un pacchetto di misure da varare prima o al massimo in contemporanea al DEF e che si avvicini ai 50 miliardi di euro, tutti finanziati ricorrendo al debito. Dopo l'emergenza sanitaria, che resta ovviamente prioritaria, il governo sta iniziando a fare i conti con quella economica, perché le previsioni per il 2020 anche di istituti pubblici sono drammatiche, il segno meno e la costante in tutti i dossier. Le banche d'affari addirittura arrivano a pronosticare una frenata del PIL a 2 cifre, i più ottimisti non scendono sotto il meno 4-5%. Ieri si è svolta la prima riunione al Tesoro. La speranza è quella di arrivare ad un pacchetto da 50 miliardi, quindi appunto questa è la notizia. La speranza è di arrivare a un pacchetto da 50 miliardi, mentre nel titolo era affermativo ad aprile fino a 50 miliardi. Di certo, dicono, la Presidenza del Consiglio sarà superiore a quello già stanziato nel cosiddetto decreto Cura Italia. Stavolta tutto viene fatto in deficit, difficilmente il rapporto deficit-PIL scenderà sotto il 5% e le Camere devono dare il loro sì con una maggioranza qualificata, che è quella assoluta, e appunto si approfitterà della sospensione del patto di stabilità in Europa. Il provvedimento del prossimo mese sarà elaborato secondo 2 macro direttrici. La prima riguarda le garanzie, confermando ed estendendo il rinvio del pagamento di tasse e contributi. Poi si amplierà la rete di protezione nei confronti di lavoratori e imprese. La CIG sarà finanziata almeno per altri 6 mesi, oltre ai 2 già stabiliti. oltre al rafforzamento dell'assegno di disoccupazione per i lavoratori a tempo determinato. Verranno confermate le misure per assicurare liquidità e solvibilità alle imprese. Verrà coinvolta Cassa Depositi e Prestiti, in particolare per le grandi aziende. Secondo gli uomini del governo, la cassa integrazione è volta ad evitare che la probabile crisi del sistema produttivo abbia un impatto sociale devastante, e la tutela del credito punta a ridurre il rischio di fallimento delle imprese meno pronte ad affrontare la difficoltà. Senza contare che su questo versante sia nell'esecutivo sia nelle associazioni di categoria corre un brivido quando si citano gli NPL, i crediti deteriorati, un loro aumento causato dai fallimenti aziendali rischia di assestare un colpo anche al sistema bancario. Poi c'è la seconda direttrice, quella che viene definita sviluppista, il tentativo di frenare la decrescita iniettando denaro nel circuito produttivo, ha come prima misura una misura regolamentare e riguarda il codice degli appalti. Allo studio e la sua sospensione per 6-12 mesi. Il tentativo è quello di velocizzare l'assegnazione di tutti gli appalti pubblici. Il volano della ripresa in Italia, infatti, sono stati storicamente i lavori pubblici. In questo ambito, una parte delle risorse sarà destinata a mettere in sicurezza il paese rispetto ad eventuali crisi dello stesso tipo. Quindi investimenti su sanità e digitalizzazione. La prospettiva è quella di preparare le infrastrutture nel caso in cui si dovesse rendere necessario affrontare una nuova emergenza sanitaria e il conseguente ricorso a un diffuso smart working, a cominciare dalla scuola. Nella stessa ottica è in corso di valutazione la possibilità di estendere il cosiddetto bonus assunzioni anche agli over 35, mentre sicuramente verrà ampliata la detassazione per gli investimenti già prevista per le imprese. In un primo momento era stata ipotizzata l'opportunità di allargare la platea dei percettori dei cosiddetti 80 euro già diventati 100, ma al momento è stata bloccata anche per evitare un ulteriore dislivello sociale tra chi ha il cosiddetto posto fisso e chi il lavoro lo ha perso. Non sono stati invece presi in considerazione i tagli all'IRPEF. Secondo le analisi del MEF non avrebbero in questo momento alcun impatto, gli effetti si manifesterebbero nel 2021, l'allarme invece per il 2020. Secondo le proiezioni che circolano nel governo, ma anche secondo quelle dell'osservatorio sui conti pubblici di Cottarelli, il PIL a meno 5 porterebbe il rapporto debito-PIL al 145%, e se si facesse un investimento di 100 miliardi con la possibilità di ridurre la recessione a meno 2%, quel rapporto scenderebbe al 141%. In questa situazione, insomma, le logiche della spesa sembrano in grado di offrire una chance di contenimento del debito spesso e non viceversa. Su tutte le riflessioni, conclude Tito, le riflessioni del governo, resta una variabile, e la variabile è che cosa farà l'Europa. Soprattutto accetterà l'emissione di eurobond per finanziare la ripresa in tutto il continente, e questa è questione cruciale. Non a caso oggi il Messaggero apre con il seguente titolo: aiuti antivirus, Europa a pezzi, mentre la stampa di Torino mette in risalto il pressing congiunto Conte-Macron sulla Germania proprio sul tema degli eurobond. Vediamo intanto cosa scrive Marco Conti sulle colonne del Messaggero. Dalla riunione di martedì scorso dell'Eurogruppo sarebbero dovute uscire delle proposte che i capi di Stato e di Governo avrebbero dovuto valutare oggi, ma la riunione si è conclusa con un nulla di fatto, uno stallo che ha spinto 9 paesi europei a inviare una lettera al Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, nella quale Conte, insieme ad altri 8 leader UE, che sono quelli di Belgio, Francia, Spagna, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Slovenia, auspicano una risposta europea poderosa, coesa e tempestiva anche sul piano economico-finanziario, con la creazione di uno strumento di debito comune emesso da un'istituzione della UE. E quindi hanno scritto questa lettera che comincia così: caro Presidente, caro Charles, perché sono sì incazzati ma sempre cortesi come accade in diplomazia. Caro Presidente, caro Charles, la pandemia del coronavirus è uno shock senza precedenti e richiede misure eccezionali. Le misure straordinarie che stiamo adottando per contenere il virus hanno ricadute negative sulle nostre economie. Abbiamo pertanto bisogno di intraprendere azioni straordinarie che limitino i danni economici e ci preparino a compiere i passi successivi. Dobbiamo lavorare, scrivono i 9, su uno strumento di debito comune, appunto gli eurobond di cui sopra, emesso da un'istituzione della UE per raccogliere risorse sul mercato sulle stesse basi e a beneficio di tutti gli stati membri, poiché stiamo tutti affrontando uno shock simmetrico esogeno di cui non è responsabile alcun paese, ma le cui conseguenze negative gravano su tutti. Non a caso nella lettera non si parla del MES e delle sue linee di credito rafforzate, di cui pur si discute, ma si va diretti all'obiettivo degli eurobond, che di fatto viene indicato come l'unico mezzo in grado di salvare i paesi europei da una crisi devastante e l'eurozona da un suo possibile dissolvimento. Si aggiunge poi la seppur timida apertura di Christine Lagarde all'emissione di debito europeo, per quanto una tantum, e forse la conferma dell'esigenza di uno strumento ben più pesante che però, e qua veniamo al punto, deve fare i conti con la tenace resistenza dei paesi del nord Europa, in testa la Germania e compreso un paese dal fisco generoso come l'Olanda, perché Berlino appunto guida il fronte del nord contro l'emissione degli eurobond riguarda l'emergenza degli aiuti sul coronavirus, da cui appunto l'Europa a pezzi, di cui scrive quest'oggi nel titolo Il Messaggero. Abbiamo ancora qualche minuto? Sì, abbiamo ancora qualche minuto, e allora torniamo per un attimo alla stanza dei bottoni, delle decisioni economiche del governo Conte, perché lì da quelle parti accadono anche cose interessanti che tengono insieme il fronte economico e quello del complottismo. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Allora, come stanno insieme la richiesta degli eurobond e il complottismo? Stanno insieme, come scrive anche questa mattina Il Foglio in prima pagina, ma l'argomento era già stato largamente sollevato nelle scorse settimane anche su altre testate e molto sul web. Stanno insieme nella figura del primo consigliere economico di Giuseppe Conte, che è Mr. Gunther Pauli, che nei giorni scorsi aveva scritto un tweet che rilanciava la teoria secondo cui gli organismi indeboliti dall'uso delle frequenze per il 5G siano più facili da infettare con il coronavirus. Qual è stata la prima città nel mondo coperta dal 5G? Si domandava Wuhan. Qual è stata la prima regione europea 5G? Il Nord Italia, concludeva. Come dicono gli inglesi, correlation does not imply causation. Il fatto che Wuhan e la Lombardia siano coperte dal 5G non significa che il 5G sia una concausa o la causa principale per la diffusione del virus. Innanzitutto perché non è affatto vero che tutto il Nord Italia è coperto dal 5G, visto che la sperimentazione è appena iniziata, e perché si sa che ci sono casi da infezione anche in aree e zone che dal 5G non sono raggiunte affatto. Ma al di là della, come dire, esigenza di rimettere in cornice, per non dire smontare dalle basi, la teoria campata per aria, Gunther Pauli, primo consigliere economico di Giuseppe Conte, se n'era uscito anche con un altro tweet in cui invitava a rafforzare il nostro sistema immunitario con aria sana, acqua e buon cibo, perché al momento siamo troppo deboli per affrontare il coronavirus, tanto che si era attirato pure le ire del già iracondo Burioni, che sempre su Twitter aveva scritto: mi dicono che questo è un consigliere del nostro governo, spero non sia vero. È vero invece sì, e chi sia Gunther Pauli lo ha scritto diffusamente, per esempio Jacopo Iacoboni sulle colonne della Stampa, che da sempre si dedica al mondo del Movimento 5 Stelle. La prima volta che il nome Gunther Pauli, scrive Iacoboni, si palesò dinanzi agli occhi del grande pubblico fu in un post scritto da Gian Roberto Casaleggio e Beppe Grillo, postato sul blog di Grillo il 3 luglio 2005. Il titolo era emblematico delle idee di Pauli e il titolo era "E merda fu". Il concetto di riciclaggio, la futura blue economy di Pauli, veniva spiegato così da Grillo: oggi l'impianto di riciclaggio è un orgoglio cittadino, l'escremento è un bottino. Ora che Gunther Pauli è diventato niente meno che il primo consigliere economico di Palazzo Chigi, scrive Iacoboni, come recita peraltro pomposamente il suo titolo, conviene forse ricostruire chi sia questo imprenditore belga e si parte da una foto scattata lo scorso ottobre a Napoli nell'ambito dell'happening del Movimento 5 Stelle, dove Pauli era ospite d'onore di Grillo e Davide Casaleggio, e Grillo in un video travestito da Joker, forse lo ricorderete, disse: abbiamo mangiato a pranzo io, l'economista Gunther Pauli, Di Maio e Casaleggio. Ogni volta che parlava Gunther traduceva in inglese Di Maio, quindi questo vuol dire che al mondo può succedere di tutto. Sembrava dunque uno scherzo e invece no. Pauli, scrive ancora Iacoboni, è davvero un personaggio incredibile. A Napoli, alla Kermes Grillina, dopo aver spiegato varie sue teorie su navi alimentate con yo-yo, galline allevate con scarti di maiali, carta fatta con cenere riciclate dal marmo, spiegò, elogiando come modello il governo della Cina, che lui scriveva anche fiabe per bambini e in Cina tutti i bambini cinesi leggono le sue fiabe grazie al governo che le ha diffuse in 735.000 scuole. Questo imprenditore, si legge ancora, ne ha pensate così tante che farne un catalogo sarebbe arduo, dal caffè che concima i funghi fino all'abolizione dei condizionatori, già famosi perché secondo la Grillina Lezzi avevano fatto aumentare il PIL nei mesi del grande caldo. Secondo Pauli potrebbero essere aboliti usando sistemi di raffreddamento naturali, e cita come esempio l'ospedale costruito a Las Gaviotas in Colombia, dove hanno aggiunto l'interazione tra bianco e nero al design esterno, imitando i cambiamenti di oscurità e luce del manto della zebra. E poi si legge ancora nella ricostruzione delle opere di Pauli che lui e Grillo suggerivano ai giovani, sempre sul blog di Grillo, di trasferirsi alle Canarie, perché a El Hierro, si legge, una delle isole Canarie, grazie alla ridefinizione di una risorsa naturale come l'allevamento delle capre, effettuata con la riapertura del macello locale e la realizzazione di prodotti di maggior valore, fatti anche con banane e ananas biologici prodotti e venduti in loco, gli allevatori fatturano 2,65 euro per litro, cioè 10 volte il sussidio dell'Unione Europea, e quindi bastano 50 capre che producono 2 litri di latte al giorno per fatturare 100.000 euro all'anno. Naturalmente il catalogo non è questo, per citare Lorenzo da Ponte, ma è molto più ricco, come diceva Iacoboni, per raccontare appunto chi è Gunther Pauli, il principale consigliere economico di Giuseppe Conte in questo momento in cui, come diceva Draghi, bisogna giocare il meglio delle nostre capacità e il meglio della nostra audacia. Siamo però arrivati già oltre il tempo a nostra disposizione, quindi io ancora una volta vi saluto tutti, ci vediamo ancora domani mattina alle 8 come sempre, e poi dalle 8:40 circa con il professor Di Stefano e il giorno delle locuste, in cui riprenderemo un po' degli argomenti che oggi abbiamo cominciato a mettere sul piatto. Linea al GR, ciao, domani.